Rientriamo in diretta per affrontare il primo argomento della serata. Vi abbiamo detto poco fa in sommario che saremmo andati a parlare di una legge nuova che è stata emanata, se non sbaglio, direi non più di un mese fa, poi mi correggerà il nostro ospite, appunto, che riguarda la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese. Detta così, a un primissimo acchito potrebbe sembrare forse qualcosa di una piacevole novità, perché si dice wow, i lavoratori che partecipano alla gestione dell'impresa, stupendo. Ma per chi è vagamente nell'ambito capirà subito che è, diciamo, un'enorme fregatura. Comunque adesso, per parlare, come vi dicevo, di questo argomento, abbiamo al telefono Federico Giusti, che è un delegato sindacale della CUB, a cui diamo intanto il benvenuto qui, il bentornato qui sui microfoni Blackout. Ciao Federico.
Un saluto, grazie di averci chiamato.
Di nulla, grazie mille a te per la tua disponibilità e soprattutto per aver scritto questo articolo che avete, che è stato pubblicato su, se non sbaglio, su un sito della CUB Milano, che spiega per filo e per segno, appunto, racconta in cosa consiste questa nuova legge sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione e agli utili delle imprese. Io, appunto, vi, giusto per farvi, per introdurvi un po' l'argomento, vi faccio, per farvi capire un po' come è nata questa proposta, e innanzitutto bisogna inquadrarla su come è nata questa proposta di legge. Una proposta di legge nata per iniziativa popolare, con questa forma di proposta di legge da iniziativa popolare, che è uno strumento, appunto, di proposizione di testi di legge, che come appunto c'è riportato nell'articolo, dal 1980 ad oggi ha visto ben 262 proposte di questo tipo, quindi, appunto, diciamo, fatte di iniziativa popolare, e ne sono passate, sono tradotte in effettiva legge solo 3 su 262, quindi, appunto, pensate quanto normalmente, essendo poi, diciamo, uno strumento tra virgolette democratico, viene poi in realtà poi osteggiato, e in tutti i modi, appunto, cioè, si cerca di non fare arrivare a pieno compimento la proposta di legge. In questo caso, invece, nel senso, in una pratica normalmente così difficile, la CISL, che è stata, diciamo, la promotrice di questo testo di, appunto, di iniziativa popolare, è riuscita invece a fare l'impossibile e a farsi approvare in tempi lampo, praticamente un anno forse alla proposta, se non sbaglio, più o meno fine 2023, è riuscita, appunto, a farsi accettare questa legge, che è chiaro, evidente, che poi arrivando da CISL, che è inutile che ci prendiamo in giro, chi magari ci ascolta lo sa, chi non lo sa glielo diciamo palesemente, è il sindacato confederale in assoluto, direi, più colluso con le istituzioni, con le parti padronali. Sono usciti pure scandali a livello nazionale di come veniva gestito il sindacato stesso, su cui, vabbè, stenderemo un velo pietoso qua, anche perché è molto lungo da andare a inquadrare adesso. E questa legge, appunto, è composta da 6 articoli. E se hai voglia, Federico, di iniziare a un po' a snocciolare questi vari articoli, ci fai un piacere e ci chiarisci anche, appunto, qual è l'effettivo obiettivo di questa, quali sono i vari, diciamo, obiettivi di questa legge.
Allora, intanto partiamo da un presupposto, che quando è stata approvata questa legge il Partito Democratico si è astenuto, Italia dei Valori credo che abbia votato a favore, e invece Movimento 5 Stelle e AVS hanno votato contro. L'astensione, scrissi io un articolo, perché poi quello che abbiamo costruito come analisi è il frutto di un lavoro a 6 mani di Emiliano Gentili, Stefano Macera e del sottoscritto, che abbiamo dato vita a un gruppo di ricerca, direi, che ha un obiettivo ambizioso, cioè che è quello di mettersi a disposizione di chiunque voglia, senza primogeniture di sorte. Io sono un militante della CUB, Emiliano del Cicovas, ma lavoriamo all'interno di una logica ricompositiva e conflittuale, che non si manifesta con la proliferazione dei sindacati di base, che ricorda un po' gli anni 70 quando nascevano gruppi e gruppettini, no? Ma semplicemente anche da una logica che costruisce dei ponti e non invece delle barriere. Dico questo perché ci è sembrato opportuno di mettere in piedi un ragionamento, uno studio, in quanto non lo fa quasi più nessuno. Cioè, nel senso, c'è questa tendenza, se tu sei un magazzino sei un lavoratore di Amazon, costruisci una tua narrazione attorno al tuo posto di lavoro, che poi è funzionale, no? Anche magari a quei percorsi di lotta che vuoi costruire o eccetera, però poi non riesci invece ad andare oltre una narrazione che diventa invece chiusa. Allora è stata emanata questa legge sulla partecipazione dei lavoratori agli utili e all'amministrazione aziendale. Cioè, questa proposta di legge di iniziativa popolare è stata a suo tempo presentata dalla CISL e a fine del 2023 era approdata in Parlamento. Non era il solo testo, ce n'erano anche alcuni di parlamentari del centrodestra, ma la cosa che dovrebbe, perché esistono decine di proposte di legge di iniziativa popolare, molte delle quali non sono neanche calendarizzate all'interno dei lavoratori parlamentari. Invece questa legge è stata estremamente rapida nella discussione e nell'approvazione, con il voto compatto del centrodestra. Quindi in teoria potremmo dire che non tutte le leggi di iniziativa popolare trovano la stessa accoglienza e lo stesso ascolto all'interno del Parlamento. Ce ne sono alcune che vanno avanti perché rispondono a quelli che sono gli interessi della maggioranza e altri che invece si fermano perché rappresentano comunque un ostacolo ai disegni politici e strategici della compagine governativa. Quello che noi dobbiamo invece evidenziare è che, nonostante si vada tramutando in legge una storica proposta della CISL, siamo in presenza in realtà di una disposizione che va in direzione, diciamo, delle desiderata governative e anche dell'associazione datoriale. Cioè, non è soltanto il successo politico della CISL, noi l'abbiamo letto come una forma di ricompensa verso un sindacato che ha sottoscritto contratti nazionali a ribasso, a un terzo del costo della vita, con un sindacato che costantemente ricorda ai sindacati di base che loro fanno politica e la CISL no. Come se tutti i parlamentari e gli esponenti di governo che vengono da casa CISL siano nel centro-sinistra, a Pezzotta, sia nel centro-destra, Sbarra, fossero andati al governo per mero caso. Cioè, i sindacati che dicono di non voler fare politica sono in realtà quelli maggiormente schierati, e schierati alla parte dei vincitori di turno. Il caso della CISL, che è un sindacato a nostro avviso cinghia di trasmissione, va visto perché ci sembra molto emblematico, perché questo smaccato opportunismo per cui tu vai a firmare gli accordi, i contratti nazionali, per cui tu salvi il governo nel momento in cui e vai a saldarti con sindacati di mestiere. La domanda che ci sarebbe da porre a Landini è perché, nonostante che la CISL abbia boicottato il referendum, nonostante che la CISL abbia fatto passare questa proposta di legge che poi spiegheremo essere l'esatto contrario del conflitto, perché invece permane l'alleanza con CGL e CISL UIL? E noi abbiamo una risposta molto chiara, cioè che il sindacato CGL in realtà non esprime una conflittualità in questo paese. Giusta è stata la battaglia del Jobs Act, ma una battaglia, loro sono preparati, a mio modesto avviso, una via di uscita. Nel momento in cui è fallito il referendum, non poteva che fallire per il fuoco di sbarramento da parte di tanti e dal fatto che da 30 anni non si discute più di lavoro, da 40 anni in questo paese, e di conseguenza per le tematiche del lavoro non c'è l'attenzione che c'è per altre questioni. E non metto in contrapposizione i diritti sociali ai diritti civili, però dico che fin quando sui diritti civili io posso trovare una compiacenza sia da parte di un soggetto, di una classe subalterno, di un proletario, come anche di un imprenditore o di un capitano d'azienda. Mentre invece quando parlo di diritti sociali, parlo di equità fiscale, evidentemente c'è, esprimo, un ragionamento di classe. Ora, questa, se noi dovessimo fare un'analisi legislativa, i primi quattro articoli di questa legge vengono di fatto sviscerate tutte le varie forme di partecipazione individuali. Ma fate attenzione che la partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'organizzazione aziendale riguarda aspetti assolutamente secondari. Nel senso, non c'è una gestione tale per cui l'organizzazione del lavoro, i ritmi produttivi, i tempi di lavoro, le dinamiche salariali, le dinamiche contrattuali sono vincolate al parere dei lavoratori e delle lavoratrici. Non accade niente di tutto questo. E viene prevista la possibilità di un doppio ordinamento direttivo aziendale, un comitato di gestione, uno di sorveglianza, un unico CDA, ma nel caso in cui ci sia un contratto nazionale di competenza che lo preveda, gli articoli di questo decreto concedono alla possibilità all'imprenditore di selezionare senza alcun tipo di voce in capitolo da parte dei sindacati, a sua discrezione, l'imprenditore può selezionare dei rappresentanti dei lavoratori come partecipanti agli ordini direttivi.
Ecco, questo era il primo punto, infatti, che ti volevo chiedere un attimo di approfondire, perché già solo questo fa capire un po' la portata della legge, che appunto non interessa evidentemente i diritti dei lavoratori, se sono quelli i responsabili dell'azienda a decidere quali lavoratori e quali no far partecipare a questo tipo di dialogo, mettiamola così.
C'è un sistema di cooptazione, potremmo definire, no? E non è però neanche, non è tuttavia neanche vero, come è stato asserito da alcuni commentatori, da alcuni giornalisti, che dal testo finale scompaia, diciamo, la quota minima dei lavoratori che sono ammessi agli organismi direttivi. Cioè la CISL di fatto si era organizzata in modo tale da stabilire una quota che solo nel caso in cui il consiglio di sorveglianza, tenute fuori le rappresentanze sindacali dei lavoratori dagli organismi economicamente più importanti. Cioè, quello che voglio dire io è che in realtà qui si sta costruendo un cosiddetto potere fittizio, un po' come negli organismi paritetici. Cioè si dà l'idea che i lavoratori in realtà abbiano voce in capitolo sull'organizzazione, la gestione aziendale, quando poi in realtà le dinamiche, le politiche aziendali sono controllate direttamente dalla parte imprenditoriale. La differenza rispetto alla proposta originaria sta proprio nella scelta di subordinare alla contrattazione collettiva la partecipazione dei dipendenti al consiglio di sorveglianza, piuttosto che al puro e semplice arbitrio padronale, no? Però dicevo, per questa via la presenza dei lavoratori in questo consiglio contribuirà, a nostro avviso, a rafforzare una lunga catena di burocrazia che già oggi, diciamo, viene utilizzata ampiamente per imbrigliare il conflitto.
Oltre che, tra l'altro, creare pure, immagino, anche delle tensioni, delle ulteriori divisioni tra lavoratori, mi viene anche da immaginare.
Questo sì, questo è esatto, ma non per niente noi abbiamo anche visto che questa legge di fatto parla di un rappresentante almeno dei lavoratori che aderiscono ai piani di partecipazione finanziaria, e anche lì ci sono dei dubbi perfino da parte di soggetti estremamente moderati, conservatori o addirittura di ispirazione liberale, per il rischio che questi rappresentanti alla fine diventano portatori di determinati interessi che non siano omogenei, ma che siano invece funzionali soltanto all'investimento che alcuni lavoratori hanno operato. E qui si riporta indietro la lancetta nel tempo, per cui vi ricorderete quando si facevano gli accordi rinunciando al proprio TFR per far entrare i figli in azienda, oppure si rinunciava ad una quota di salario, si andava semplicemente in part-time negli ultimi anni, rinunciando a una quota di pensione, a una quota di salario, con la promessa poi di far entrare un figlio col contratto di apprendistato. Ecco, tutte queste diavolerie sono state rese possibile dall'assenso di organizzazioni sindacali che oggi invece pensano che questa norma di legge sia, diciamo, la fine di ogni elemento conflittuale e l'inizio invece di una partecipazione diretta dei lavoratori alla vita aziendale stessa.
Ecco, se io salterei giusto all'articolo 5 della legge, quello che riguarda la distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota degli utili d'impresa non inferiore al 10% degli utili complessivi.
Ci sembra che sia. Allora vi faccio un esempio concreto per intendersi. Qualche anno fa alcuni lavoratori di un istituto di credito del centro Italia furono chiamati a sottoscrivere le quote della banca, anzi insieme ad alcuni investitori gli fu chiesto di acquistare delle quote azionarie della banca. Poi questa banca è fallita, cioè da essere una banca centrale in mezzo alla regione è diventata una banca indebitata, una banca che non poteva più sponsorizzare le attività sportive e via dicendo. Allora, questi lavoratori hanno impiegato quasi 10 anni per cominciare a ritornare in possesso di questi soldi. Nel senso, come lavoratori, come anche piccoli risparmiatori, quando è stato superato il periodo di crisi, quando l'istituto di credito è stato venduto ad altri, sono iniziati lentamente i primi versamenti senza neanche gli utili. Ecco, faccio questo esempio sempre per dimostrare quanto pericoloso sia nella forma di investimento del proprio TFR, dei propri risparmi in quote azionarie. Cioè, se te sai benissimo che domani mattina la tua azienda partecipa alla produzione di un sistema d'armi, tu non potrai mai fare sciopero o contrapporti, perché le quote azionarie rischierebbero di perdere valore. Certo. E allora a quel punto tu come lavoratore ti sei scavato la fossa direttamente con le tue mani. E allora noi pensiamo che in un'epoca di grande incertezza legare il salario alla produttività è diventato un elemento perdente per le organizzazioni sindacali. La stessa CGIL fa credere che siccome il salario di produttività viene soggetto a una tassazione minore, alla fine convenga sempre sostenerlo. Però quando un salario diventa una variabile dipendente dai profitti realizzati dai padroni del capitale, diventa praticamente una sconfitta per i salariati, e quindi l'obiettivo non diventa la liberazione dallo sfruttamento, la riduzione dei ritmi, dell'intensità o la liberalizzazione della dinamica salariale, no? Ma diventa qualcos'altro. Allora, noi pensiamo che ci siano state delle profonde, lo scriviamo anche nell'articolo che è stato pubblicato sul sito della CUB, che ci siano state delle mistificazioni nel modo in cui anche il governo ha presentato tutta la questione della detassazione. Cioè, noi vogliamo ritornare ai primi anni 70, quando c'erano 43 aliquote progressive. A noi l'idea della tassa piatta, l'idea del pagare meno tasse, significa poi andare a togliere soldi al welfare, alla sanità, alla scuola. E significa far pagare meno tasse, soprattutto ai padroni e ai redditi elevati. Non c'è un ritorno positivo se tu invece di far pagare ai padroni gli aumenti contrattuali li fai pagare direttamente alla fiscalità generale sotto forma di tagli del cuneo fiscale, perché i padroni alla fine si guadagnano due volte, non erogando degli aumenti contrattuali e nello stesso tempo avendo per lo più lo Stato che si sostituisce ai padroni e lo Stato che gli dà anche qualcosa in più, che è un ulteriore sconto fiscale. Siamo arrivati al punto in cui la collettività di fatto sostiene i profitti di pochi, socializzare le perdite e però privatizzare i profitti, si diceva un tempo.
Certo. Allora Federico, io direi che abbiamo fatto un bel quadro di questa legge, spiegando le varie ricadute su quello che potrebbe succedere, che come abbiamo detto depotenzierà tantissimo la lotta tendenzialmente, e ti chiedo se vuoi aggiungere ancora qualcosa, se no io andrei verso la fine della nostra intervista.
Due punti molto veloci. Il primo è che noi stiamo andando verso una contrattazione che si sposta sempre più verso il secondo livello di contrattazione, con 1000 deroghe rispetto ai contratti nazionali. La stessa CGIL è complice di questa situazione. Cioè, ha poco senso scontrarsi col Jobs Act se tu non ti vai a scontrare con quel sistema di deroghe che depotenzia il contratto nazionale. E poi c'è una sorta di doppio binario per la consultazione bilaterale, cioè da un lato quella del governo delle imprese, dall'altro quella vecchia concertativa che è stata sì depotenziata e che infatti è anche marginalizzata dalla nuova legge per renderla residuale, però le consultazioni con le rappresentanze sindacali di fatto diventano una sorta di rito stanco che poi serve essenzialmente per disinnescare il conflitto. E l'altro aspetto importante che ci sembrava di utile sottolineare è che questa commissione nazionale permanente, mi sembra sia l'articolo 13, per far partecipare i lavoratori, che è un organo interno al CNEL, è pensato proprio per tentare di risolvere il problema di consultazione. Insomma, la prima avvisaglia che noi abbiamo avuto nei posti di lavoro dopo l'approvazione di questa legge è di vedere la CGIL nella funzione pubblica insieme alla CISL che chiedono alle RSU, dove il sindacato di base è semplicemente di non dare la possibilità ai sindacati di base di parlare, di prendere posizione, se non debitamente autorizzati dalla RSU e soltanto in qualità di rappresentanti sindacali unitari. Cioè siamo arrivati al punto che con l'approvazione di questa legge oggi la CISL di fatto, con l'ausilio anche purtroppo dei sindacati che dovrebbero essere, che non firmano i contratti, come la CGIL e come la UIL, vedi il caso della sanità e degli statali, ma che sul piano specifico della rappresentanza sono molto più vicini alla CISL che agli altri sindacati conflittuali. Sì, allora certo. Noi pensiamo che qui sia arrivato il momento delle scelte, e il populismo di Landini da televisione dovrà in qualche modo poi scendere a patti con la realtà, e la realtà ci dice che o stai con la CISL con questo modello di contrattazione o stai contro, e a quel punto devi anche rivedere tutte le norme sulla contrattazione.
Assolutamente, va bene, allora
grazie.
Grazie, ringraziamo moltissimo e ci sentiamo presto, tanto appunto noi ci sentiamo spesso per vari approfondimenti, perché scrivete sempre, appunto fate delle ricerche molto interessanti, e buona serata. Allora
buona serata a voi, e se magari poi ci risentiamo la prossima settimana vi racconteremo del caldo nei luoghi di lavoro.
Va bene, grazie mille, ciao.